Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Amici e amiche di Radio Blu e Tu, benvenuti ad una nuova puntata di Focus, il programma di attualità della nostra radio. Il precipitare dei rapporti tra Italia e Russia alla luce del conflitto in Ucraina ha delle pesanti conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico, ma anche in campo culturale ed artistico. Oggi, insomma, parliamo proprio di questo tema, di guerra e cultura. Come sempre daremo voce a diversi ospiti che con le loro riflessioni ci faranno entrare nella complessità di questo argomento e che ci consentiranno di approfondirlo anche nei suoi aspetti più vari. Prima di entrare comunque nel vivo del dibattito, vi presento quindi i nostri ospiti che ringrazio di essere qui oggi. Partiamo da Maurizio Cecconi, segretario generale della Fondazione Ermitage Italia, Massimo Contiero, già direttore del Conservatorio Venezia e dell'Accademia Musicale di San Giorgio a Venezia, oltre che direttore artistico del Teatro Sociale di Rovigo, e Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Benvenuti e grazie di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Comincio con un primo giro di opinioni da parte di tutti. Guerra e cultura, che tipo di binomio è? È un ossimoro o sono due parole che possono coesistere? Vi cedo subito la parola, prego. Partiamo da Maurizio Cecconi.
Ma è chiaro che non convivono mai, voglio dire, non è facile, avere una presenza culturale, un'attività culturale in una situazione di guerra, questo è evidente. Però la cultura ha una funzione che va un po' al di là, nel senso che la cultura costruisce condizioni per cui la guerra possa non venire, questo è uno degli ambiti fondamentali, costruisce condizioni per capirsi e per non arrivare alle situazioni di guerra, costruisce modi di intendere e di lavorare che mettono a confronto cultura e civiltà e riescono in questo modo quindi a volte a diminuire delle distanze, a rendere dei rapporti più opportuni, più possibili, e questa è l'esperienza che noi abbiamo con la Russia, perché questo è il vero tema che oggi abbiamo di fronte. E quindi io sono assolutamente convinto che mentre vi è una situazione nella quale è ovvia e anche giusta la dichiarazione di condanna di quello che la Russia ha fatto invadendo l'Ucraina, dall'altra parte sarebbe drammatico se noi interrompessimo tutte le relazioni con gli intellettuali, i curatori scientifici, coloro che dirigono i musei. Sarebbe un danno non solo per noi, ma anche molto per loro, e questo poi si può spiegare.
Massimo Contiero, se ci vuole dare il suo punto di vista.
Diceva Brecht che non è lecito parlare di alberi in tempo di assassini, quindi con questo voleva dire che quando ci sono situazioni drammatiche, gli intellettuali, gli artisti come lui, non possono nascondersi dietro un dito o parlare della primavera che viene avanti, Zefiro torna, il bel tempo rimena. Bisogna in qualche maniera dare il proprio contributo, prendere una posizione. È ovviamente una posizione, è una convinzione molto schierata che deve essere, alla luce della nostra esperienza storica, guardata con molta prudenza, nel senso che non si può costringere l'intellettuale a dire comunque la sua, se questo non è nelle sue corde o se in qualche maniera non ha una definizione, un'opinione definita. Però ci sono stati grandi intellettuali, io ho fatto un intervento sui giornali Gedi del Triveneto in cui dicevo che due grandi personaggi, Toscanini e Thomas Mann, hanno scelto di non tacere. Sono solo due esempi tra i mille. Toscanini diventò il faro dell'antifascismo andandosene dall'Italia negli Stati Uniti, e come i nazisti presero il potere abbandonò il festival wagneriano di Bayreuth e non volle più mettervi piede, e si adoperò per la nascita dell'orchestra della Palestina fatta con gli ebrei sfuggiti alle persecuzioni, andò personalmente a dirigerla senza chiedere compensi e pagandosi il viaggio. Thomas Mann invece parlò durante una conferenza in cui trattava il tema del wagnerismo, di quanto fosse strumentalizzata dai nazisti la figura di questo musicista, poi se ne andò dalla Germania e dagli Stati Uniti, anche lui tuonò contro il regime della sua patria, e addirittura ci sono pagine drammatiche nel Dr. Faustus, il romanzo che scrive in quel periodo, in cui c'è una figura, la figura del narratore, che si augura la sconfitta della propria patria. Quindi si può arrivare a questo estremo. Dopodiché è anche esagerata poi la damnatio memoriae. Pensiamo a un Ezra Pound che viene messo in carcere per il suo appoggio ideologico, non fattivo, al regime nazifascista. Oppure tutto quello che ha, come sono voluto dire, le implicazioni per anche grandi interpreti, direttori come Furtwängler, insomma è un tema amplissimo e spinosissimo. In questi giorni si ripropone questa tematica, l'intellettuale, il direttore d'orchestra come Gergiev, un grande soprano come la Ned Trebko, che hanno una grandissima personalità artistica, ma che sicuramente hanno avuto un supporto da Putin. Cosa devono fare? Devono condannare? Devono trovare il coraggio per condannare o devono essere grati a questo loro mecenate? Ecco, è una risposta impegnativa, ognuno deve fare i conti con la propria coscienza su questo tema. Io personalmente non avrei dubbi, nel senso che tu mi puoi aver aiutato, tu mi puoi essere amico, ma se prendi una decisione sbagliata, come si diceva, è amico Plato, ma deve essere più amica la verità. Questa è la grande sfida di fronte alla quale si trovano gli intellettuali in questa situazione. Aggiungo l'ultima postilla e poi do la parola a Giovanni. Trovo una corbelleria però sospendere un corso su Dostoevskij, perché Dostoevskij è stato un rivoluzionario, è stato uno che è stato condannato a morte perché aveva letto un libro proibito, condanna a morte, tra l'altro convertita in deportazione in Siberia mentre era già sul patibolo. Quindi, e poi come si farebbe a rinunciare? Come farebbe la cultura umana a rinunciare a Dostoevskij?
Grazie a Massimo Contiero. Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi.
Prego. Certo, una prima riflessione ha a che fare con un ripensare a quello che è accaduto nei decenni passati. Sto pensando a quello che ha cambiato la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ha cambiato drasticamente lo scenario culturale europeo e mondiale. Prima della Seconda Guerra Mondiale esisteva una scienza tedesca, esisteva una scienza francese, esisteva una scienza italiana e non solo, esisteva anche una cultura umanistica francese, eccetera, eccetera. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e ogni intellettuale, prima della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in ambito scientifico, in ambito umanistico, aveva la capacità di leggere i testi e i lavori dei suoi colleghi europei. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale la scienza tedesca è stata praticamente annullata, perché buona parte degli scienziati tedeschi o erano fuggiti oppure avevano subito le leggi razziali, la stessa cosa per l'Italia. Buona parte dei grandi intellettuali italiani, e quando parlo di intellettuali italiani non parlo solo di quelli in ambito umanistico, anche quelli in ambito scientifico, hanno dovuto emigrare, hanno dovuto subire le leggi razziali, e ha cambiato drasticamente il panorama culturale. Come dicevo, si è affermata una sola lingua in ambito scientifico, le regole di pubblicazione sono state diverse. Basta pensare che Einstein aveva pubblicato Studien Allgemeiner Physik gli annali in der Physik dopo la seconda guerra mondiale non esistono più, cioè non esistono ancora, ma non esistono con la stessa importanza, ad esempio, di Physik Letters, eccetera, eccetera. E adesso, ahimè, stiamo assistendo non a una cosa analoga, perché la storia non si ripete mai in maniera analoga, però a qualche cosa che assomiglia. Ad esempio, molti progetti europei che finanziavano anche gruppi di ricerca russi sono stati tagliati, cioè la comunità europea ha deciso di non finanziare più, il che significa che scienziati russi non hanno più la possibilità di proseguire la ricerca che facevano, ma anche giunge notizia che si cerca di fare una scienza autarchica all'interno della Russia. Cosa significa una scienza autarchica? Una scienza che non spinge più i propri ricercatori a pubblicare sulle riviste internazionali, ma che convince i propri scienziati a pubblicare sulle riviste parrocchiali, il che significa praticamente tagliare via buona parte della ricerca che viene fatta. E questa è una cosa devastante sia in ambito scientifico, ma anche in ambito filosofico, in ambito culturale. Quindi sicuramente il rapporto tra guerra e cultura è un rapporto problematico, perché la guerra cambia i rapporti culturali, cambia le dinamiche, cambia le amicizie anche. Perché certe amicizie che si avevano prima poi possono essere ripensate. Molti che erano amici di Heidegger prima della Seconda Guerra Mondiale, poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no, forse erano meno amici di Heidegger, oppure di Heisenberg, grande fisico tedesco, e sicuramente ci saranno questi cambi anche nei rapporti amicali con scienziati russi o con uomini di cultura rossa. L'unica cosa da tenere è, come dicevano i miei due colleghi, è cercare di tenere alta questa possibilità di aprire possibilità di pace, aprire dei corridoi che non sono soltanto dei corridoi umanitari, ma che sono anche dei corridoi umanistici, cioè dei corridoi culturali, per continuare a far sì che noi si abbia la possibilità di parlare con loro, ma soprattutto che loro abbiano la possibilità di rimanere agganciati a quello che si fa nel mondo non russo, perché altrimenti corrono il rischio di provincializzarsi. Se non ti apri al mondo, se non hai la possibilità di aprirti al mondo perché vi sono delle costrizioni di tipo politico, tu sei finito, tu perdi 10 anni, perdi 15 anni, perdi 20 anni in ambito di ricerca, in ambito di produzione culturale. E questa qui è una cosa tragica più per loro che per noi, cioè è una delle cattive conseguenze di questo modo di intendere l'autarchia, quello che è capitato in ambito italiano con la fisica, con la matematica, con la filosofia, con la letteratura, e in Germania durante l'epoca fascista, l'epoca nazista, cioè questa autarchia ti ha fatto crollare da un punto di vista della competitività internazionale, che non è una competitività brutta, ma è qualche cosa che ti permette di produrre dei risultati che sono sempre migliori e che poi vanno a beneficio di tutti, risultati sia in ambito scientifico, ma risultati anche in ambito umanistico.
Grazie, e vi chiedo un altro giro di opinioni, perché vorrei calarmi un po' di più in quella che è appunto il conflitto tra Russia e Ucraina in corso proprio in queste ultime due settimane. E abbiamo visto tutti, appunto, sotto gli occhi di tutti, ci sono state queste richieste di abiura a grandi figure della cultura russa che lavorano a livello internazionale, ma d'altra parte abbiamo anche visto tutti le immagini degli ucraini che cercavano di mettere in salvo le loro opere d'arte prima che venissero distrutte dai bombardamenti, e sono state francamente delle immagini molto emozionanti. Quello che volevo chiedervi io è che cosa ci dobbiamo, so che è difficile fare delle previsioni, però che cosa ci dobbiamo aspettare da qui in avanti, appunto proprio a livello culturale ed artistico, quando questi due ambiti dovrebbero essere due settori che costruiscono relazioni, costruiscono ponti. Parto da Maurizio Ciccone.
Prima volevo rientrare sull'argomento che si è toccato per una ragione molto semplice. Perché bisogna che decidiamo quali occhiali vogliamo usare, perché la realtà russa non è la realtà italiana, e spesse volte noi usiamo un modo di ragionare sulla Russia o su altri paesi che parte dagli occhiali occidentali e dagli occhiali di una nostra concezione di democrazia. Farò una battuta. Un giorno io domandai a una persona, essendo il rappresentante dell'Hermitage Italia, sono stato più di 50 volte in Russia negli ultimi anni, e domandai a una persona dirigente dell'Hermitage se non fosse possibile aggiungere un po' di democrazia in più a quella che attualmente hanno. E la risposta fu un grande sorriso. Mi si disse: ma noi abbiamo avuto per centinaia di anni gli zar fino al 1917, poi abbiamo avuto il comunismo, poi abbiamo avuto una persona che aveva il vizio di bere un po' troppo e infine abbiamo avuto un capo del KGB in Germania e anche in Russia. E poi ridendo mi domandò che cos'è la democrazia. Allora noi dobbiamo stare molto attenti a usare l'occhio nostro soltanto, il nostro palato, che è fine, perché noi siamo abituati al regime più difficile da mantenersi, più complicato ma in ogni caso migliore, che è la democrazia occidentale che noi abbiamo. Questo perché lo dico? Perché evidentemente non soltanto per i rischi che ciascuno ha nelle dichiarazioni che fa, cosa che però dobbiamo tenere conto perché poi uno torna a casa in quei paesi, ma anche per i sistemi di come dire, comprensione dei nostri discorsi, il modo di concepire quello che noi diciamo sulla libertà. Per noi hanno valori storici e fondamentali, ma noi, seppur di riflesso, un po' di rivoluzione francese l'abbiamo vista. Lì no. E quindi questo noi dobbiamo sempre averlo molto presente, perché altrimenti rischiamo di essere su un altro piano e di toccare una strettissima fascia di uomini di cultura, di intellettuali, oppure di grandi tecnici, di oligarchi, abituati alla democrazia perché vivono in Occidente, ma di non toccare la stragrande maggioranza della gente, che in questo momento invece, secondo me, in Russia subisce quello che sta accadendo. Faremmo un errore se pensassimo si rivolta contro quello che sta accadendo. Subisce, lo sente, lo avverte come qualche cosa di, come dire, che non è nelle sue corde. Secondo elemento fondamentale, voi vi ricorderete che in passato ci fu la Biennale del Dissenso a Venezia, io non essendo ormai vecchiotto ci partecipai e rappresentavo il PC nella Biennale del Dissenso quella volta. Perché? Perché il PC non aveva intenzione di compromettersi troppo con la Biennale del Dissenso, invece di mandare un grande dirigente, mandò un piccolo dirigente, cioè il sottoscritto. Che cosa successe? Quel momento della Biennale del Dissenso aveva dentro di sé fondamentalmente grandi personaggi, Sakharov, Solzhenitsyn, personaggi che, come dire, testimoniavano la cultura russa dal livello di una grandissima dimensione. Oggi gli intellettuali russi sono un'altra cosa. Quelli, perlomeno, che frequento io mi occupo fondamentalmente di beni culturali. L'Hermitage ha 600 curatori scientifici, non 10 come gli Uffizi o come la Galleria dell'Accademia a Venezia, 600 curatori scientifici, e faccio il parametro solo per far capire. E di fronte a questo tipo di struttura, come si manifesta il dissenso o un'opinione diversa se non è ancora il dissenso? Si manifesta come? Nelle manifestazioni, negli incontri, ma si manifesta anche nel silenzio, ma si manifesta soprattutto in una cosa che nel corso degli ultimi 20 anni è andata avanti, e che è il rapporto con l'Occidente. Quando io sento che qualcuno è intenzionato a chiudere i rapporti con la Russia e anche col complesso delle persone che ivi lavora, non fa soltanto un danno scientifico, come giustamente tu dicevi, ma appoggia i conservatori, perché in questo modo rende tutti coloro che hanno avuto lo sforzo, la volontà, l'idea di rivolgersi all'Occidente capendo e discutendo, tutti questi vengono accusati di essere quelli che evidentemente vengono traditi e chiusi dall'Occidente. Piccolo esempio, ma molto semplice. Uno dei temi fondamentali in discussione in tutto l'est europeo, ma anche in Russia, è l'attribuzione delle opere d'arte. Voi sapete che le opere d'arte provengono da grandi collezioni private e in genere il collezionista, alcune sono opere vere, alcune, come dire, desiderava talmente tanto un Tiziano che l'ha chiamato Tiziano. E questo che cosa, tu lo sai benissimo questo, cosa succede? Succede evidentemente che la riattribuzione, il ripensare queste opere, che a volte premia, non è sempre detto che debba deludere, a volte, come dire, cambia strutture che invece erano abituate a giudicare un certo tipo di storia di quel museo. Questo, tutta la parte degli storici dell'arte nata col comunismo lo rifiuta. Non vuole discutere delle attribuzioni. È quello il patrimonio, e con quel patrimonio bisogna avere a che fare. Tutta la parte nuova che viene fuori è invece una parte nuova che dice no, confrontiamoci, scriviamo nelle riviste, apriamoci, ragioniamo. Perché poi l'Eremitage, ma dico l'Eremitage, potrei parlare del Pushkin, della Tretiakova, degli altri grandi musei, sono anche molto avanzati. Un esempio, l'Eremitage possiede 12 brevetti per i nuovi colori, i nuovi modi di restauro. Cioè, il restauro russo è identico a quello italiano. Non è un restauro che completa, ma è un restauro invece che entra nel merito curando ciò che c'è e non invece aggiungendo. Questo per dirvi che cosa, e ho finito, che esiste una grandissima relazione che è quella che ha consentito a un mondo russo di diventare apertamente legato all'Occidente nei modi di espressione e di pensiero. Se noi chiudiamo questo fiume, noi non facciamo altro, non solo inaridiamo la Russia e anche noi, ma rendiamo poi tutta una serie di personaggi succubi di un altro tipo di cultura e di, soprattutto di un altro tipo di forza.
Prego, Massimo, continuiamo.
E quello che dice Maurizio Ciacconi è drammatico. Forse non vi è sfuggita quell'intervista al nipote di Gramsci, che viveva a Mosca, che sosteneva la tesi che il popolo russo non sa e che quindi è contento di Putin. Ammetteva lui stesso di aver votato per Putin e che probabilmente lo rifarebbe se ci fosse la necessità, perché appunto, come diceva quel personaggio, la Russia non ha mai conosciuto di fatto la democrazia, e dopo lo zar, dopo l'epoca staliniana, Brezhnev e Yeltsin, Putin in qualche maniera ha quasi normalizzato una situazione che poteva avere drammatica. Però il problema è drammatico perché l'intellettuale, certo, va rispettato, ma quando diventa cantore di una situazione tirannica, allora diventa imbarazzante. È di ieri o dall'altro ieri la notizia che molti docenti universitari russi hanno cercato di passare in Occidente, mentre c'è stata una dichiarazione di tutti i rettori delle università russe che approvavano la guerra in Ucraina e dicevano che lo scopo delle università è insegnare il nazionalismo. Il patriarca di Mosca, Kirill, ha magnificato la guerra vedendolo come strumento che fa da muro contro il dilagare di questa mollezza morale che sarebbe qui in Occidente, che comprende la tolleranza verso l'omosessualità come uno degli esempi principi. Quindi il problema è drammatico da un certo punto di vista, perché non abbiamo armi per scrostare questa crosta, nel senso che non le abbiamo mai, dovremmo adoperare quelle fisiche, ma come far penetrare il dubbio in questa società così impermeabilizzata, dove solo minoranze stanno prendendo coscienza del fatto che c'è un'invasione, di un'invasione ai nostri occhi illecita, o penso alla maggior parte di noi, per noi illecita, di un paese che era una democrazia, che non aveva intenzione invece di invadere nessuno. Ecco, la domanda che bisognerebbe rivolgere forse agli questi intellettuali che sono da quell'altra parte è appunto, dovrebbe essere molto precisa e incalzante, ma perché, che cosa temete dall'Ucraina? Che possa aderire all'unità, all'Unione Europea, che possa diventare un paese NATO? E perché non vi domandate per converso perché cercano l'Occidente? Perché cercano la NATO e non cercano voi? Perché Kiev, che è stata la prima capitale della Russia, dobbiamo sempre ricordarlo, storica, vuole passare con l'Occidente e non vuole restare con la Russia? È una domanda che in Russia si dovrebbero fare. Si parla che sia la NATO che si espande, quelli che sono né con né con. Ma bene o male la NATO si è anche estesa, perché la Lituania, la Polonia, l'Estonia hanno chiesto di entrare nella NATO e non hanno detto rifondiamo il patto di Varsavia. Questa è la domanda drammatica che si dovrebbe porre il popolo russo. Dopodiché sono d'accordo anch'io che, voglio dire, altra cosa è interrompere il contributo della cultura. Molte volte mi domando, pensando che la società moderna è stata fondata tutto sommato da tre grandi ebrei, Marx, Freud e Einstein, quante intelligenze ha ucciso l'Olocausto? Quanti geni ha eliminato che avrebbero potuto contribuire alla crescita dell'umanità? Ora, l'intelligenza non va mai soppressa. Dopodiché si può viverla in una particolare maniera. Io ho parlato di due fuoriusciti. Giovanni ha citato il caso di Fermi, di Segre, di scienziati che se ne sono andati, ma Marconi, tutto sommato, viveva nel suo yacht barcamenandosi con il fascismo, il che non nega la grandezza di Marconi e il suo contributo straordinario. Bisognerebbe condannare, quanto stupido sarebbe non usufruire delle invenzioni di Marconi perché in qualche maniera non ha preso una posizione netta contro il fascismo. Qui sto affastellando dubbi, problematiche su cui non ho una risposta, ma è chiaro che una sola cosa ho in mente, che la cultura non è così un fatto asettico che non è influenzato dalla guerra, il tema da cui siamo partiti, e dalla società circostante. Lo è, e dico di più, l'arte, la mia arte, la musica, che sembrerebbe la più avulsa, ma cari miei signori, Beethoven, fin dai tempi di Beethoven, questi musicisti lo capivano bene che la società c'entrava. Se Verdi non avesse appoggiato il Risorgimento e non fosse stato un elemento costitutivo del Risorgimento, forse quale prestigio avrebbe avuto? Un prestigio minore gli ideali risorgimentali. E non a caso Cavour volle Verdi e Manzoni nel primo Parlamento italiano. Non la cultura, non è vero che non c'entra, la cultura c'entra, anzi è una delle cose su cui far leva, secondo me, in questo momento, per far avvertire in qualche maniera che il popolo russo deve connettersi, deve cercare di connettersi di più, cercando ansiosamente la realtà che è dall'altra parte. E purtroppo prendo atto, e questa è un'analisi giusta, che in questo momento siamo ancora molto distanti in quella nazione che è un continente, in quello stato che è un continente, nel riuscire ad arrivare a questo tipo di consapevolezza. E come giustamente faceva osservare il nipote di Gramsci, un conto sono Mosca e San Pietroburgo, e un conto è la Russia profonda, nella quale la distanza con, diciamo, il modo di vivere all'occidentale è ancora più notevole.
Grazie a Massimo Contiero. Prego Giovanni.
Soltanto una riflessione sul fatto se sia corretto far abiurare o richiedere l'abiura. Dobbiamo tenere conto che gli uomini di cultura, prima di essere uomini di cultura, sono uomini, e quindi c'è, o donne, e quindi c'è tutta quanta questo grande spettro. Ci sono persone estremamente coraggiose, ci sono persone estremamente codarde, ci sono persone che vivono in una sorta di grigiore. Primo Levi ci ha insegnato che non esiste solo il male e il bene, ma esiste anche il grigio. E il grigio talvolta può tingersi di male, o talvolta può tingersi di bene, a seconda del contesto. Allora io mi chiedo, ma che diritto ha un intellettuale italiano, un intellettuale francese, un intellettuale tedesco, un intellettuale inglese, al caldo della sua casa, con il comfort che ha, con la possibilità di andarsi a bere un drink, eccetera, eccetera, a chiedere a uno che è a 2000 km di distanza, in un contesto che non conosce, come è stato detto. Ma non è soltanto il contesto russo, ma è anche il contesto familiare, il contesto dei legami sociali che ha creato o che ha in quella particolare cosa. Che diritto hai tu di andare a chiedere cambia idea, tu senza sapere tu chi sei? È facile chiedere agli altri di essere buoni, quando in realtà tu sei in una situazione di assoluto privilegio. E questo è sempre accaduto nella storia, sono sempre stati i famosi intellettuali del nulla, gli oracoli tuttologi, e in Italia ne abbiamo una marea di tuttologi, basta aprire la televisione e dove abbiamo i talk show, dove gli stessi che pontificavano dicendo assolute idiozie sulla pandemia, sui virus, sul Green Pass, adesso dicono assolute banalità sull'Ucraina e sulla Russia, avendo letto forse qualche cosa di Dostoevskij, di Tolstoi, non essendosi mai mossi dal Lombardo-Veneto, magari perché andare fuori dal Lombardo-Veneto poteva creare anche un problema di comprensione linguistica di ciò che loro stavano dicendo, pur facendo loro finta di conoscere lingue. E questa è una cosa assolutamente disdicevole, è una cosa che dovrebbe essere, anche questa, io penso, stigmatizzata. Il nostro modo molte volte di fare intellettuali da esibizione crea dei danni enormi non solo con le relazioni verso l'esterno, ma anche con le relazioni all'interno, perché come esiste una Russia profonda, esiste anche un'Italia profonda, e questo è un problema. E se tu vai in televisione, sei in televisione e tu hai la possibilità di avere un podio da cui pontifichi intorno a cose di cui tu non sai, chiedendo agli altri di fare quello che tu pensi sia giusto fare, ma in base a che cosa? Chi cavolo sei per poter dire sei forse Dio? Oppure pensi di poter essere Dio, pensi di poter conoscere talmente tanto per dire all'altro tu devi abiurare in nome di che cosa? Quando l'altro sta vivendo una situazione che è terribile, molto probabilmente, che ha delle relazioni anche lavorative, che se parla, come si diceva prima, incorre in sanzioni, che non hai la possibilità di colloquiare, che ti impediscono di avere i canali soliti con gli amici intorno al mondo. Cioè, ma E anche questo io penso che debba essere stigmatizzato. E poi tutto quanto questo si riversa ovviamente nei social, che diventano una cassa di risonanza dell'idiozia e della tuttologia italiana. Anche questo deve essere stigmatizzato. E se effettivamente noi abbiamo un compito intellettuale da svolgere, non è soltanto quello di tenere dei corridoi, chiamiamoli, culturali aperti e con coloro che sono sfortunatamente dall'altra parte, ma dobbiamo anche avere un fortissimo senso critico nei confronti di questi che creano dei danni, creano degli enormi danni, perché danno una visione della realtà che non è, e soprattutto si arrogano un diritto che non hanno.
Grazie a Giovanni Boniolo. Un'ultima domanda veloce: qual è ovviamente il vostro auspicio alla luce, insomma, degli accadimenti di questi giorni?
Io sempre paura che porti sfortuna a dire quello che è uno l'auspicio che uno ha. Mi limiterò a fare un ragionamento che dice cosa non possiamo perdere. L'Eremitage ha 3.450.000 opere, 31 km di percorso lineare, 17.000 metri quadri dedicati al contemporaneo, unico museo tra i grandi musei del mondo che si occupa di contemporaneo. Pensate che strano, non ce l'ha la National Gallery, non ce l'ha il Louvre, non ce l'ha il Prado, non ce l'ha il British, non ce l'ha la Gemäldegalerie Gallery di Berlino, non ce l'ha la Kunsthalle di Vienna, ma l'Eremitage ha 17.000.
Ci hanno messo 30 anni a esporre Picasso, ma insomma...
E sono arrivati prima di noi però nella fine del Novecento, e quindi evidentemente qualcosa hanno fatto. Le opere italiane sono 11.000. A differenza dei francesi, nessuna è rubata, sono tutte pagate, con i contratti di vendita che ci sono e che sono visibili. Quando vado all'Eremitage mi trovo di fronte ai curatori della parte italiana, che sono tanti, più di 10 per capirci, che parlano perfettamente l'italiano e che mi correggono quando io faccio una battuta in veneziano, che naturalmente capiscono immediatamente. Scrivono nelle riviste italiane. delle riviste dirette da autorevoli storici dell'arte italiani nell'ambito delle attribuzioni, delle questioni che mi sono, ma anche nell'ambito della formazione del collezionismo, perché la formazione del collezionismo poi è uno dei punti fondamentali per interpretare la storia dei paesi, non solo la storia dell'arte. Alcuni di questi non hanno passato le notti a casa in questi ultimi giorni. E io devo, come dire, con tutta tranquillità, aiutarli a non venire qui, ma aiutarli a stare lì, per quel che posso. Perché io credo e sono convinto delle cose che dicevate prima, quando lui parlava del popolo russo, no? Che deve, potrebbe, è un auspicio evidentemente, e io lo stesso auspicio lo faccio sugli intellettuali, no? Cioè sono felice se gli intellettuali recitano un ruolo importante e non devono fuggire. Né io solleciterò mai fughe, abiura o quant'altro, per una ragione molto banale, perché io voglio la crescita complessiva delle relazioni, non sono soddisfatto di me stesso, cioè di quello che ottengo, sono soddisfatto se cambiano le cose, se le cose ci danno maggiore respiro, maggiore opportunità. Io credo che questa sia la grande scommessa che noi abbiamo di fronte. Credo che ieri mi sono precipitato a intervenire su Repubblica quando il titolo di Repubblica era l'Eremitage toglie le opere a Milano, facendolo cambiare con un altro articolo che è venuto fuori più importante, più, come dire, corposo, e che però spiegava bene che l'Eremitage non ha chiesto nessuna opera che torni indietro, l'ha chiesto il Ministero della Cultura russo, che è ben altro. Perché anche qui è giusto cominciare a dare le cose, no? C'è una bellissima dichiarazione di un autorevole dirigente dell'Eremitage che dice siamo contro la follia della guerra. E cosa sta dicendo secondo voi? Ragioniamoci un attimo, perché evidentemente anche qui il linguaggio è un linguaggio adattato alle situazioni. E quindi teniamo le relazioni, evitiamo la solitudine loro, non la nostra. Perché noi non ce l'abbiamo, ma la loro solitudine sì, perché la loro solitudine è un danno più generale, ed è un danno soprattutto perché permette l'isolamento di questa fascia importantissima di persone. Se noi costruiamo questo tipo di relazioni, che badate, vi dirò una cosa, negli ultimi anni, andando all'Eremitage, ho trovato una cosa strana. I gruppi, l'Eremitage è visitato da 4 milioni e mezzo di persone l'anno prima della pandemia. I gruppi che vedevo sempre di più, perché in alcuni giorni siamo in un luogo in cui l'inverno fa tra 20 gradi sotto zero, per cui in alcuni d'inverno non è che tutti quanti vanno a vedere le opere del museo, ma però in alcuni giorni arrivavi a 80.000 persone dentro il museo. Di che nazionalità? Giapponesi, cinesi, indonesiani? Perché capivo che c'era uno spostamento dell'asse dei visitatori, benché questo si chiami Museo delle Arti Occidentali, perché questo è sia l'Eremitage che il Pushkin a Mosca. E quindi capivo che c'era un cambiamento. La nascita di Eremitage Italia, certo c'è anche Eremitage in Spagna, c'è Eremitage negli Stati Uniti, però negli ultimi anni è nata Eremitage China. Allora, vedete, hai ragione tu, la cultura non è una cosa estranea alla vita, ma probabilmente non bisogna lavorare sulla vita perché cambi la cultura, ma bisogna lavorare sulla cultura perché può permettere il cambiamento della vita. E allora interrompere le relazioni è come quella famosa barzelletta sull'uomo che taglia qualcosa che non dovrebbe tagliare. E questo evidentemente è il passaggio. Io mi auguro che nessuno di noi abbia le forbici.
Grazie Maurizio Cicconi, prego Massimo Contieri.
Sì. È vero, è verissimo quello che dice Maurizio Cecconi, e io, avendo il privilegio di occuparmi dell'unico linguaggio veramente internazionale che ci sia, la musica, che suona uguale su tutte le latitudini e non ha confini, avendo avuto il privilegio di dirigere due conservatori, questo di questa città e quello di Venezia, città che è quanto mai cosmopolita, c'era una cosa che mi commuoveva, era vedere gli studenti che provenivano da tutti i continenti, ne avevamo da tutti i continenti, a venire a occuparsi di musica in Italia, imparare la nostra lingua per cantare le nostre opere. Quindi questa musica aveva parlato ai loro cuori nella stessa maniera che aveva parlato a me, e gli altri allievi e i docenti, eccetera. Quindi c'era una comunanza straordinaria. No, quando venne l'allora patriarca a scuola in visita al conservatorio, fece suonare dei ragazzi in un complesso in cui ad ogni leggio c'era una persona proveniente da un paese diverso. E naturalmente scuola lo apprezzò in maniera profonda, a dimostrare che questa meraviglia accade grazie alla musica, questa fratellanza. Non c'è guerra nella musica, non c'è guerra nella musica, nella musica c'è solo concordia. Si lavora insieme a ricreare un capolavoro, è una magia straordinaria, un privilegio che abbiamo come musicisti. Quindi è sacrosanto mantenere la cultura come tre d'union fra tutti i popoli della terra. E quindi su questo bisogna battersi. Attenzione però che per la cultura può anche diventare un'arma. Si possono indicare dei libri da bruciare, lo sappiamo, si può adoperare un musicista per delle adunate oceaniche, si può vestire Mascagni con la camicia nera e fargli dirigere l'Inno al Sole davanti a 20.000 persone in uno stadio come esaltazione di un regime. E quindi la cultura non è pura di per se stessa, va mantenuta pura, bisogna fargli vedere il suo valore universale, farlo esaltare perché sia dirompente. Sono molto contento perché la Unità Europea abbia scelto l'Inno alla Gioia di Beethoven come suo inno, perché in quell'inno c'è scritto: Brüder, fratelli, siate avvinti, questo bacio al mondo intero. Cioè c'è questa idea di fratellanza che la cultura, la musica, la poesia di Schiller in quel caso esprime, che va coltivato e va protetto da tutti coloro che la vogliono strumentalizzare. Indubbiamente capisco, gli intellettuali russi sono chiamati a una grande sfida in questo momento, devono riuscire, non chiedo a loro il sacrificio umano, però ovviamente capisco le remore, non possiamo assumere il tono di predicatori. Ci sono state figure straordinarie anche durante il periodo sovietico, diciamo, di artisti che hanno saputo mantenere un'identità. Il povero Dmitri Shostakovich fu perseguitato durante tutta la sua esistenza. Stalin condannò la sua opera Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, ma quando scoppiò la guerra scrisse la famosa Sinfonia di Leningrado durante l'assedio di Leningrado e la faceva pervenire un foglio, faceva pervenire la partitura un foglio alla volta, non si capisce come. Fu eseguita in un teatro che non aveva riscaldamento a 20 gradi sotto zero. Quindi c'è anche questa possibilità di saper contribuire nonostante ti abbiano martirizzato ad una causa quando la si ritiene giusta. Quindi a volte bisogna avere anche quel soprassalto. Questa posizione dei rettori purtroppo mi ricorda tragicamente quello dell'adesione dei professori universitari al fascismo, quando solo 12-18, un numero esiguo, si rifiutarono di firmare. Ci sono momenti in cui sei chiamato a atti di quasi eroismo, indubbiamente, anche come intellettuale, perché non ti chiedono di impugnare una pistola, ma è quasi come se tu lo dovessi fare in quelle circostanze. Se no, qual è la speranza che possiamo non utilizzare? E citando l'assedio di Leningrado, mi domando: come possono i russi, che hanno subito gli assedi di Mosca, di Napoleone, gli assedi di Leningrado, gli assedi di Stalingrado, voglio dire, assediare eventualmente Kiev? Non gli verrà qualcosa in mente di quello che è passato nella storia. Io li imploro di non arrivare a fare questo, perché veramente sarebbe un tradimento dell'animo del popolo russo, che è straordinario. Io ho ricordi straordinari di... Già il mio maestro mi diceva della bontà dei russi. Era andato a fare una masterclass al Conservatorio di Mosca nei primi anni 60. Io sono convinto che i russi siano perfino più sentimentali di noi, persino più pronti ad avere il cuore in mano di noi, e lo si sente nella loro arte, nella loro musica, nella loro cultura.
Grazie Massimo. Continuo un ultimo commento anche a Giovanni.
Due commenti anche in base a quello che hanno detto loro. Innanzitutto, non solo la musica è un linguaggio universale, ma ce n'è un altro che si chiama matematica. E vi è una grandissima scuola di matematica russa che ha influenzato tutto quanto l'Occidente. Tutta quanta la scienza, cioè tutta quanta la matematica e la fisica occidentale. Vi è da dire però che la matematica russa e la fisica russa sono state delle fisiche e delle matematiche che erano accettate all'interno dell'establishment stalinista, nel senso che non tutta la fisica era accettata, certa fisica era considerata una fisica borghese e che doveva essere eliminata. I grandi matematici russi come Arnold, che è uno dei più, l'ultimo forse grandissimo matematico che sapeva tutto quanto ciò che accadeva in campo matematico, penso in ambito fisico a Landau. Landau è un fisico straordinario che scrive 7 volumi di fisica teorica che qualunque fisico dovrebbe studiare, che sono stati tradotti in italiano anche dalle edizioni Mir, se vi ricordate, sono dei monumenti. Vi è da dire che però Landau faceva una fisica che era accettata dal regime, Arnold faceva una matematica che era accettata dal regime. In ambito di genetica, la genetica russa è stata devastata da Stalin e per fortuna degli americani, perché poi la grande genetica, il grande che ha fatto la genetica molecolare lavorando sulle mosche era Dobzhansky, che se n'è andato via dall'Unione Sovietica ed è andato negli Stati Uniti d'America, e con le mosche, con la drosofila, che sarebbe la mosca della frutta, ha fatto la grande genetica, ha fatto nascere la grande genetica. Viene da dire che non sarei nemmeno così convinto che un popolo che ha subito degli assedi poi si possa pentire quando va ad assediare. Ricordiamoci che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo che i russi avevano subito questa devastante avanzata dei tedeschi e anche sfortunatamente degli italiani con quello che potevano, poi sono stati terribili quando sono arrivati in Germania, violentando un'enorme quantità di donne. Cioè la guerra tira fuori la parte più terribile degli uomini, soprattutto degli uomini che sono deboli. Vi è una letteratura di psicologia sociale enorme sulla capacità dell'uomo di fare del male, soprattutto quando è all'interno di un gruppo e si sente protetto dalla responsabilità individuale, cosa che abbiamo, gli stupri collettivi che abbiamo anche in Italia. Cioè, non mi sentirei, ci sono queste visioni bellissime del soldato russo che viene nutrito dalle donne ucraine, oppure il soldato russo che tiene in mano, ma a fronte di quello vi sono anche dei soldati russi che stanno facendo delle cose terribili, o degli ucraini che stanno facendo delle cose terribili. Cioè la guerra, abbiamo una letteratura ormai su quanto l'uomo sia cattivo, non soltanto in tempi di guerra, ma in tempi di pace, che
senza
eccezioni. L'auspicio è che la follia cessi. Il problema è che la follia cessa quando gli uomini folli decidono di farla cessare, o sono cessati loro. E sono le due possibilità, ed è sempre accaduto: è accaduto con Mussolini, è accaduto con Stalin, è accaduto con Hitler, è accaduto anche con uomini che sono meno esposti, che hanno forse meno potere, tutti quanti noi siamo anziani, abbiamo visto cose che pensavamo non potessero accadere, la caduta dell'impero sovietico, che si pensava fosse una cosa incredibile, la caduta del muro di Berlino, abbiamo visto cadere dei partiti politici anche in Italia, che erano da 40 anni che si pensava non potessero, o di uomini politici che il giorno dopo sono crollati a livello europeo, a livello mondiale. La speranza è che la follia dei singoli possa cessare, soprattutto quando la follia dei singoli comporta delle morti, le morti dei molti e soprattutto dei molti che sono innocenti. E la speranza è che qualcuno li faccia cessare, facendo cessare anche loro stessi. E per accontentare Massimo, non si può ricordare Deine Zauber binden wieder mass die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder so dann sanfter Fliegelweit.
Primi versi dell'inno alla gioia.
Il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio di essere stati con noi e prima di congedare anche i nostri ascoltatori di Radio Blu e Tu, vi ringrazio personalmente per questi contributi. Grazie al maestro Massimo Contiero, grazie a Maurizio Cecconi della Fondazione Hermitage, grazie a Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.